Buongiorno cari fratelli, il Signore vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo. Oggi parleremo su tante cose interessanti, vero Dora?
Sì, grazie Gesù, un abbraccio fratelli.
Allora, oggi vogliamo studiare le notizie, gli eventi mondiali, le profezie della Bibbia riguardo a questi eventi. E poi, tanti fratelli questi giorni stanno sognando cose bellissime, cose di avvertimento, cose incredibili, specialmente sul tempo della fine, e vogliamo condividere anche queste cose con voi. E poi, come sempre, le domande da parte dei fratelli. Andiamo! Matteo 24, da 30 fino a 51. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. E così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'uno sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Quale è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio, che dice in cuor suo, «Il mio padrone tarda a venire!» Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Buongiorno, fratello Giuseppe. Dio ti benedica.
Buongiorno. Dio benedica anche a te.
Grazie.
Anche a te, Dora.
Grazie.
Come va la vita?
Voglio sentire le notizie di oggi, perché il Signore ti ha dato stamattina dei messaggi freschi che volevamo condividere, però io volevo sentire le notizie. Abbiamo parlato prima del programma. Guarda che ci sono tante cose che stanno succedendo, cose grandi, e dobbiamo parlare alla radio e vedere cosa dice la Bibbia su queste cose.
Amen. Allora chiedete e vi sarà dato.
Andiamo.
Il mio lavoro è facile, io devo solo rispondere. E voi dovete fare il lavoro duro di chiedere.
No, perché i fratelli si prendono cura di questo. Già, anche ieri ci hanno inviato domande che io non ho pensato mai a queste cose di chiedere.
E, sai, i macine a caffè dei fratelli girano sempre. Lo vedo dalle domande che mandano. E, sai, Giacomo 4:4 dice, non avete perché non chiedete. Quindi, sai, se non chiediamo riceviamo niente. Matteo 7:7 dice, chiedete e vi sarà dato. Amen. Amen. Allora io adesso sto qui a riposarmi un po', e voi, sorelle segretarie, sorelle annunciatrici, voi dovete chiedere.
Ok, cominciamo con le notizie allora.
Aspetta che finisco questo prima, l'introduzione che hai letto.
A quale?
Perché Gesù mi ha dato due scritture, qui vuoi leggere.
Matteo 24?
Allora, tu puoi andare, sì, tu vuoi prendere Apocalisse 3:3 ed ora Apocalisse 16:15.
Apocalisse 3:3 hai detto?
Perché dice che Gesù dice al verso, come a 37, come fu il giorno di Noè, così sarà l'avvenuto del figlio dell'uomo.
Sì.
Quindi la gente mangiava, beveva, si ubriacava, andava a fare manifestazioni gay nelle strade, diventavano trans di qui, trans, si castravano, eccetera, cioè tutti i colori, cioè più o meno come oggi, no? E poi cosa è successo? Non si accorse di nulla finché venne diluvio. Mm-hmm. Ok, allora, Apocalisse 3:3. A chi sta parlando Apocalisse 3:3?
Alla Chiesa.
Alla Chiesa. Infatti qui la prima chiesa Apocalisse 3, che è la chiesa di?
Sardi,
la chiesa viva o morta?
Morta.
Morta, diciamo mezza morta, c'era qualcuno vivo,
sì, sì, sì.
Per rotto dalla cuffia. Oggi ci sono molte chiese morte, con pastori morti, leader morti, non tutti, ce n'è qualcuna buona. E però con dentro pecorelle vive, e il messaggio di Gesù è uscita dalle trappole. Apocalisse 3:3.
Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti.
Ok, qui vediamo anche in Apocalisse 16:15, durante le coppe dell'ira, vediamo quale coppa è, 16:15, che coppa è d'ora? 15... come di verso 12, sì. Il sesto angelo, la sesta coppa,
sì.
Ok, allora quindi alla sesta coppa dell'era di Dio, che sai, abbiamo già studiato, viene dopo il rapimento, no? Durante il matrimonio in cielo c'è l'ira di Dio, le sette coppe sulla terra, alla sesta coppa, ok, al verso 15, la sesta coppa, quindi sta parlando anche a quelli dopo il rapimento. Cosa dice? Lo stesso messaggio dice, cosa dice?
Apocalisse 16:15. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna.
Capito? Quindi il messaggio di 24 dice anche voi siete pronti, l'ora che non pensate, figlio dell'uomo verrà. Quindi sta parlando che Gesù viene come un ladro. Gesù viene come un ladrone. Come mai di Gesù viene come un ladro? E dobbiamo comportarci come ladri in questo mondo. Se Gesù viene come un ladro, siamo ladroni anche noi. Quindi lasciate perdere i pastorelli che col cravattino, il fermaglio d'oro predicano il Signore qui, il Signore là. Signore viene come un ladro. Non viene col vestito, la cravattina, il profumino. Viene come un ladrone.
Per il rapimento?
Per tutto. Rapimento, anche per Armageddon. Perché in Apocalisse 16 sta annunziando la venuta dell'Armageddon.
E perché dice che viene come un ladro?
Perché chi è padrone di casa in questo mondo?
Il diavolo.
Ok, quindi quando dice Matteo 24:43, sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro della notte,
loro padrone di casa il diavolo,
esatto,
e il ladro Gesù.
Esatto. L'ho confermato con altre due scritture che ti ho dato. Quindi Gesù è un ladrone. Fratelli, piacere di conoscerti, sono un ladro, e tu? Non sapevo che eri una ladra, Angela,
e
Dora,
io.
Siete due ladre. Ma cosa rubate voi? Scassinate
anime! Anime! Delle mani del diavolo! Amen!
Siamo qua a rubare anime, avete Amen. Capito? E dove sono queste anime, sorelle?
Nelle mani del diavolo.
Sono nelle prigioni, sono nei sì. ceppi, sono incatenate in chiese morte, chiese dell'Odissea, nell'ateismo, nel New Age, nella droga, prigionieri davanti alle televisioni, prigionieri del materialismo, prigionieri dalle tasse, prigionieri dalle cure di tutti i giorni, prigionieri a curare una famiglia carnale che non gli interessa niente di Gesù, una famiglia che non vuole leggere la Bibbia. Svegliate questa famiglia morte, fatele diventare cristiane, predicategli il Vangelo con violenza. Fratelli che ci ascoltate, andate a casa vostra oggi e parlate a quel marito, a quella moglie che non crede, dico, marito, moglie, marito, vado a dormire sul divano stasera. Stasera si fischia. Va bene? Stasera, come dice Celentano, chi non lavora non fa l'amore. Quindi moglie, andate da me e dice, mariti, stasera, poi comincia a fischiare. Perché se non leggiamo la Bibbia, se non facciamo l'amore con Gesù, se non siamo la sposa di Cristo, amore spirituale, non mi scrivete email stupidi. Sto parlando nello spirito.
Amen.
Ok, se tu, marito, non leggi la Bibbia con me, io... Stasera tu vai sul divano a dormire, va bene? Cioè, dovete dire più o meno quasi un discorso così. Fratello Giuseppe, ma che prediche sono queste? Gesù viene come un ladro. Ok, forse sto esagerando qualche millimetro, ma più di qualche millimetro no però. Quindi andate da quella moglie e marito che non gliene interessa niente del Vangelo, di Gesù, dell'evangelizzazione, dice, ehi, che siamo qua a vivere per 4 soldi stupidi, per 30 monete di Giuda, 30 monete d'argento stiamo vivendo? Siccome degli zombie va la mattina, vai la sera a televisione, ti addormenti, domani mattina ti alzi, vai a lavorare per l'anticristo, alla sera ti addormenti alla televisione. Ma che razza di zombie siamo diventati qua? Va bene?
Sì,
allora, siamo ladri, come Gesù. Gesù era un ladro, che stiamo rubando anime al diavolo, va bene?
Sì.
Oh, allora. Prossimo.
Amen. Adesso andiamo alle notizie?
Andiamo alle notizie.
Ok, allora se puoi dirci la notizia più importante.
Sì, non è che ho preparato molto, eh. Guarda, Nicky mi ha mandato, Dio lo benedica, una fila di notizie qua. Questa settimana un'emergenza dopo l'altra, ho avuto poco tempo di mettere insieme, me le ho buttate un po' insieme. E adesso, infatti, guarda, qui c'è una nota per te, Angela. Vuoi leggerla?
Sì. Una nota per me?
Una nota per te.
Ask a lot about the end time.
Quindi cosa vuol dire?
Chiedi molte domande sul tempo della
fine. Sì, perché
fine.
Io ho preparato pochissimo, quindi la mia salvezza saranno le domande.
Okay.
Ci siamo?
Okay.
Meno male che tu c'hai un ottimo macina caffè, va bene?
A Michela, sì, Lavazza, a volte no.
Che tu macini bene, quindi tu sei brava a fare domande, Dora anche, quindi siete due contro uno, dovreste vincere. Stamattina stavo giocando a biliardino con mia moglie.
Sì.
Perché stavamo litigando e ho detto, guarda, facciamo una partita a biliardino, chi vince ha ragione. E naturalmente ho vinto io, perché
hai fatto uno gol e hai detto basta, finito il game.
Eh sì, perché c'è l'Angela che mi faceva gli occhi guardando l'orologio.
Allora la tua sposa ha detto, ma io quando faccio la rivincita?
la rivincita.
La rivincita.
E io ho giocato con una mano, lei con due, perché sono qualche millimetro più avanti di lei. Se in Danimarca mica c'hanno biliardini, calcetto, e c'era solo neve là.
Volevo dire qualcosa sul messaggio che hai detto prima di andare ai mariti, alle spose e dire qui dobbiamo seguire Gesù, sennò...
Marito alle spose, spose
sì,
ai mariti.
Come una
dovete imparare, a fischiare.
Sì, no, io ho sentito nel mio cuore di dire che tante volte il maligno attraverso delle persone molto vicine a noi ci fa intimorire, ci intimida. Allora
cos'è che ci fa?
Intimorire.
Ci intimidisce.
Ci intimidisce, sì. Allora se noi siamo fermi nella fede e diciamo no, è così e non c'è altra via. Allora sai, io ho visto nella mia vita che il Signore ha sempre vinto. Quando non ci diciamo, non ci lasciamo intimorare. Intimorare si dice? We don't let ourselves be scared.
Ma chiediamo ai fratelli che si mandano un'email, come si dice? Si dice...
Come on, help!
Perché devo aiutarti? Ma sai, tu stai scrivendo una nuova Divina Commedia, Dora sta scrivendo una nuova lingua italiana.
Sì.
Ok, intimorire.
Intimorire. The point was not let yourself be intimidated and made fun of and
adesso mi devo mettere in inglese. Questo per non fare sbagli, se mi prendi in inglese adesso divento il suo traduttore. Vabbè, please. Vai che ti traduco, va. Allora, ripete l'ultima sentence.
Not to let the people close to you intimidate you.
Sì, non la, fratelli, marito e fratelli mogli, non lasciate che quelli intorno vi intimoriscano.
O intimidate you.
E non vi mettano in soggezione.
Yes, because if you stay firm in Jesus,
perché se rimani fermo in Gesù,
they will have to give up.
Perché se voi andate all'attacco e combattete con l'amore, è logico che il marito o la moglie atea che deve rinunciare, deve si perde, perché l'amore vince sempre.
Io ho visto nella mia vita, io ho avuto un parente molto, però molto forte, che me, which was intimidating me non-stop.
Parente vuol dire genitore, vuol dire
genitore,
no, in italiano si dice genitore, parenti sono...
somebody from the family intimidating me a lot.
Sì, un very strong genitore personality. Che ti intimidiva.
Very strong personality.
È una personalità molto forte.
But if I stood up.
Ma quello è il secondo marito tua mamma?
No, la mia mamma proprio. Sua mamma? Era la mia mamma.
Secondo marito tua madre era un sollevatore di pesi.
Sì, anche lui.
Quindi intimidiva anche lui.
Anche lui, caspita. Sì, mi ha tagliato i capelli e mi ha detto se vuoi seguire Gesù.
Ti ha tagliato i capelli perché leggevi la Bibbia, la sola
sì,
storia.
Sì, and he beat me up, slapped me everything.
Ti ha picchiato.
But you know, I stood
però è un tipo bravo questo, picchiava, tu quanti anni avevi? 17 e questo sollevatore di pesi picchiava te. Ma perché non veniva a vedersela con me che scappavamo in due?
But if you just stay firm in
guarda,
Jesus,
se riesci a starmi dietro io ti difendo.
If you just stay firm in Jesus and you don't give up.
Ripeti.
If you stay firm in Jesus and you don't give up.
Quindi se state fermi in Gesù non rinunci.
The devil will have to give up.
Il diavolo rinuncia sempre perché abbiamo uno forte che si chiama
Gesù.
Gesù. Andate in stereo stamattina voi due. Perfetto. Allora.
Allora Giuseppe, io non so tanto sul matrimonio, non conosco tante cose, ma sto pensando se...
Sei mai stata sposata? No?
No, però sto pensando se uno ha un coniuge che non crede e l'altro vuole seguire Gesù a tutti i costi, deve avere un po' di pazienza, no? Perché a volte ci vuole mesi e anni anche da convertire il coniuge. Avere pazienza, rimanere lì in amore, in pazienza,
ma io ho sempre detto che il cristiano non divorzia mai, mai il divorzio. Cioè, so che nella Bibbia dice... com'è che dice? Leggi Matteo 19:29. Cosa dice? Luca 14:26, Dora. Uno per uno fa male a nessuno.
Matteo 19:29.
Come dice?
E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Quindi capisci, lasciare una famiglia è a causa del mio nome, sì. Cioè quando ti chiedono di rinnegare Gesù, quando la moglie di Lot dice mi ci hanno detto di non guardare indietro però io guardo lo stesso perché no, io c'ho Sodoma nel mio cuore, si è girato e diventate sale e allora Lot è continuato senza di lei, ma non è Lot che ha abbandonato la moglie, è la moglie che ha abbandonato Lot.
Luca 14:26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie e i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo.
Capisci? Questo nel caso quando c'è un familiare che fa stregoneria o che è innamorato della televisione, che è innamorato del diavolo, cioè non è che lo chiama diavolo, lo chiama mondo, lavoro, occupazione, stipendio, scuola, diploma, la macchina, la moto, la bicicletta, il monopattino e la carriola. Cioè, quando amano queste cose più di Dio, dice, senti, io odio il tuo spirito. Io odio, in quel caso lì puoi odiare, perché praticamente diventa una cosa che ti separa da Dio, no? E loro non puoi, odi Dio o odi loro. Quindi
non puoi servire due padroni.
Non puoi, Matteo 6:24, non puoi servire due padroni.
E se il tuo coniuge non è così dedicato al mondo, ma conosce Gesù, vuole seguire Gesù, però non è così 100% come te. Allora cosa fai?
Beh, io spero di essere 100%, non posso giudicarmi, Dio mi giudica.
No, è un esempio
che sto dando. Cerco di esserlo. Dio giudice. Dunque, ripeto la domanda. Scusa.
Allora, se uno è 100% per Gesù e vuole lasciare tutto per seguire Gesù, il coniuge non è d'accordo, anche se lui crede in Gesù, forse ha ricevuto anche la salvezza, però non vuole essere discepolo.
Beh, senti, ci sono le chiese di Laodicea e Filadelfia, se le chiese sono miste. Apocalisse 3,11 c'è la chiesa morta. Però dice Gesù alla chiesa di Sardi morte, dice però dentro di te hai alcuni che credono, sono degni, cammineranno con me in vesti bianche. Quindi in molte famiglie c'è uno che crede, uno che non crede, uno in mezzo cuore, uno pieno cuore. Sono rare, benedette, sono come diamanti, quelle famiglie che marito e moglie leggono la Bibbia insieme, evangelizzano insieme. Questi qua c'è da proprio, guarda. Guarda, fratello o sorella, se c'è una moglie o marito che va a evangelizzare con te, legge la Bibbia con te, guarda, per cortesia non lo perdere. Cioè ringrazi Gesù mattina, sera e mattina.
È una cosa rara.
Guarda, io ce n'ho una così, per l'amor di Dio, guarda, non lascerei questa moglie tutto l'oro del mondo, perché evangelizza con me, legge la Bibbia con me, fa crescere i bambini in modo cristiano, ma una moglie così è rarissima, un marito così è raro. Quindi attenzione, noi riceviamo lettere, diciamo email, si vedono piene di lacrime nello spirito, situazioni che non sono così. Okay, quindi pregate per un... Allora, cosa fare in situazioni così? E devi fare come Lot, devi continuare a uscire da Sodoma. Cioè tu, ripeto, il marito, la moglie credente non divorzia mai, non lascia mai il coniuge, mai. Però neanche divorzia Gesù, cioè neanche divorzia il Vangelo. Quindi devi continuare ad andare e pregare che un giorno la moglie torni, il marito torni. Però non puoi, per amore della moglie, rinnegare Gesù,
No.
Perché sennò buonanotte. Quando Gesù ha chiamato i discepoli a seguirlo, Matteo 4,19, tu seguitemi, prontamente lasciarono le reti e lo seguirono, abbandonarono reti, barca e mogli e figli. Che Pietro, per esempio, Pietro ha abbandonato le reti, no? Però Pietro aveva moglie e figli.
Sì.
Pietro aveva moglie, cioè ha abbandonato tutto. Quindi, se non ti seguono devi andare, però il cristiano sempre prega che la famiglia lo segue, sempre...
Infatti. Più tardi si legge nelle epistole di Paolo che la moglie di Pietro lo seguiva.
1 Corinzi 9,5. Dice, infatti, gli ho detto questo a un prete una volta, gli ho preso uno shock, quasi mi cascato gli occhiali.
Allora, in questo caso...
quello che voi chiamate il primo papa andava a evangelizzare, altro che cieli e scapolo, come voi, andava a evangelizzare con la moglie a braccetto e sicuramente ogni tanto si fermava per dargli qualche bacio, in fondo sua moglie, permetti. Tra una evangelizzata e l'altra gli dà un bacetto, eccetera. E lui questo dice, ma questo mi ha guardato come blasfemia. No, guarda, c'è una Bibbia. Allora ha preso la sua Bibbia, ha detto, pure prendo la sua Bibbia, che è stata la mia, no? Pensi che l'ho tradotta io. E ha guardato e l'ha riletto tre volte e è rimasto di stucco. Primo Corinzi 9,5 dice, Pietro, il cosiddetto primo papa, andava a evangelizzare con sua moglie. Quando poteva, perché aveva una buona moglie, evidentemente,
sì,
no?
Sì, sì. Ma nel caso che la tua moglie non vuole seguirti adesso o più tardi come la moglie di Pietro, cosa fai?
Beh, non divorzi.
Anche se lei è salvata, dire, se lei è credente.
Non la divorzi, non mai lasciare la moglie. Tu puoi andare, per esempio, come Pietro, per esempio, non so, Gesù ti mostra di uscire dall'Italia e andare, che so io, a Polo Nord. Ecco, tu vai, Polo Nord è un esempio, vai, Polo Nord e vai a controllare com'è l'iglu, i pinguini, quello come vanno. Quelli sono a Polo Sud. E poi gli dice, guarda, qui i pinguini sono ottimi, l'iglu non è poi così tanto freddo, vuoi venire? Cioè, praticamente, sto scherzando, cioè, praticamente vai dove Dio ti guida, per esempio, che so, in un'altra nazione, se Dio ti guida lì, e poi tu vai a fare un viaggio di vacanze, un viaggio di esplorazione, un viaggio di... Tutti viaggiano nel mondo, no?
Sì,
i marinai vanno via per 6 mesi, e i soldati vanno via per anni, e i viaggiatori... I rappresentanti viaggiano per settimane, vanno a fare le fiere, vanno a Singapore, viaggiano per un mese, giusto? E quindi anche tu puoi viaggiare, dici, senti, dolce moglie e marito che non vuoi seguirmi, beh, io vado a fare una vacanza in tale e tale nazione, sarò lì una settimana, 2, 3, 4, un mese, 2 mesi, e poi ti dico come vanno le cose, posso andare in vacanza? Cosa c'è di male? Capisci? E vai, parti. E dopo che sei lì, che vedi, dopo gli comunichi, guarda, sono qui arrivato nella nazione tal dei tali che Dio mi ha mostrato per tutti noi, e spero che vieni anche tu, e la situazione è ottima, l'evangelizzazione è buona, le case sono all'affitto e basse, c'è molto lavoro, più che in Italia. E poi pregare che la famiglia venga, capisci?
Sì. Ho capito, sì.
Capito, quindi puoi andare a controllare le cose. Io mi ricordo, ero piccolino, dovevamo cambiare casa, avevo una quattordicina d'anni, cambiare casa, e mia madre sempre lì disperata che voleva una casa più bella, una casa migliore. Finalmente avevamo i soldi abbastanza di comprare, ci siamo comprati una casa, avevamo prima una casa molto più umile, e finalmente ho comprato una casa molto più bella, tutto. Finalmente era il sogno che mia madre sempre voleva, e giunge il momento di trasferirsi, e mia madre comincia a strillare, isterica. Non voglio andare via di qui. Oh, piangere. Mio padre ha dovuto sollevare di peso. Ma come, sono anni che ti lamenti? Fa sì, io non voglio più partire. Cioè praticamente è uno spirito, capisci? È uno spirito che diventa parte di te.
Sì, sì.
Capisci? E dopo, quando finalmente abbiamo traslocato, io non dicevo, ma che, perché non vuoi? L'altra casa è molto più bella, questa è mia madre che gli ha preso, adesso andando i numeri. Però quando ci sono trasferiti, finalmente si è calmata e è stata contenta. Mm-hmm. Ma al momento non voleva.
E il tuo padre è rimasto forte con
mio
la
padre, mio padre è un duro, è sempre stato un duro lui. Lui non, niente, lui quando si metteva una cosa non lo fermava nessuno. E una volta stava dando una scolacciatina a mio fratello perché è andato in strada senza permesso, passano le macchine, mm-hmm. E c'è stata una nostra amica lì che è andata in bicicletta, è andata sotto la macchina, ha picchiato la testa, è diventato... ritardata mentale. Oh, yeah. Mio padre era molto, dice, in strada con la bicicletta non ci vai, senza il mio permesso. Mio fratello è andato, uh-huh. E mio padre è andato a prendere, gli ha dato un paio di schiaffoni, ha detto,
in strada,
ha detto guarda che tu non devi obbedire, tu. E c'è passato uno lì con la bicicletta, si è fermato e fa, oh, tu sei impazzito, non si danno schiaffi ai bambini, detto, vieni qua che ti picchio anche a te. E quello ha tagliato la corda. Cioè, lui era un duro, però un sacco di amore, un sacco di bene.
Sì, ma hai visto, tuo padre non ha fatto nessuno compromesso? Allora tua madre ha dovuto obbedire alla fine.
Sì, mio padre ha detto no, con la casa è meglio, io vado. E alla fine mia madre fa ok, e piuttosto che vedo va a piangere, preferisco ingoiarmi l'orgoglio e la superbia e vengo. Cioè allo stesso modo, cioè qualunque, ci sono sempre diverse opinioni, no? Cioè anche mia moglie, mica siamo sempre d'accordo, a volte ragiono io, torto lei, a volte torto lei, ragione io, capito?
Sì,
cioè
sì,
non è
sì.
Che le cose così, no? Quindi praticamente dobbiamo...
Cosa hai detto?
Ha detto che lui ha sempre ragione.
Ah.
No, ho detto che...
Ho pensato che non ho capito bene.
Cioè, a volte anche mia moglie abbiamo delle differenze, a volte io ragiono, lei ha torto, a volte invece lei ha torto, io ragione. Quindi non è che è sempre lo stesso. Capisci? Quindi, voglio dire, cioè, ci serve il capo famiglia, capito? Ci vuole uno, infatti per questo a scanse di equivoci la Bibbia dice moglie sottomettetevi ai mariti, marito nel Signore, se c'è un marito debosciato, adultero,
sì,
che
sì.
Quello non sa neanche chi è Gesù, è logico che non puoi sottometterti a un marito così. In quel caso lì lui va al divano e tu gli dici quando diventi cristiano dormiamo insieme, perché in fondo il matrimonio senza Cristo non è matrimonio, mm-hmm. Giusto o no?
La cosa difficile adesso per i fratelli è che arrivano i tempi della fine, arriva il microchip, e quando il coniuge non è d'accordo di trovare un rifugio, è difficile come convincerlo, cosa fare? È difficile dire io vado, tu
sì.
Mi segui se vuoi, se no no.
Sai, ti ricordi quella storia della sorella che ha detto al suo marito, o ti la vedi o me ne vado?
Sì, c'è stata una sorella lì.
E il marito ha cambiato idea.
Una sorella gli ha detto, ora vedi, se no io,
me
ne vado. E questo era veduto.
Sì, ha cambiato. Adesso sorella, piano piano sta crescendo nel Signore.
È un osso duro questa sorella, così che si fa, no? Capito? Cioè, così, cioè, Gesù ha detto, il violento lo prendono con la forza. Cioè, infatti Gesù nel Vangelo andava. E se volevi stargli dietro dovevi pedalare, non è che lui andava dietro alla gente, la gente andava dietro a Gesù. Cioè dice, moglie sottomettete i mariti nel Signore, quindi, però a volte capita che la moglie nel Signore e il marito no, e la moglie deve seguire Gesù. La moglie deve essere sottomessa al marito, no? Giusto?
Sì.
Se il marito è ateo e non vuole il Signore, la moglie deve sottomettersi al marito, no?
No, se è ateo no.
Sì, al marito Gesù.
Esatto, brava Dora, hai visto, lei ti ha battuto in picchiata. Capito? Lei deve stare sottomessa al marito, in quel caso è Gesù. Quando invece il marito è nel Signore, allora è la stessa persona, è lo spirito di Cristo nel marito.
Sì, però a volte non è che la moglie crede nella sottomissione, lei dice no, io non credo in queste cose, non sono...
Ma la Bibbia dice di sottomettersi però.
Vabbè, però non significa che lei ubbidisce.
Poi ci sono anche cristiani che bla bla, parole sono sottomessi, sì. Però in realtà no. Cioè praticamente la moglie è sottomessa al marito e nel Signore, nella Bibbia. Però alla fine della storia è Gesù che siamo sottomessi. Quindi io dico, non è che puoi aspettare lì che la moglie e il marito si convertano, arriva il microchip, adesso i fratelli mi mandano articoli, ma leggete anche da sole, basta guardate intorno, ci sono articoli, non i giornali ufficiali che appartengono al nuovo ordine mondiale, quelli della sera, quelle immondizie lì. E sai le notizie invece sotto banco che si sente qua e là. Cioè praticamente c'è stata questa sorella che abbiamo parlato ieri, Skype questa sorella, no?
Sì, sì,
ha detto così, lavora in ospedale e hanno scaricato cassoni hanno scaricato con la scorta della polizia, scaricato cassoni all'ospedale, ok, e pieni di microchips, che dovranno essere inseriti nel 2016 a tutti i bambini neonati.
Sì.
Quindi tu che aspetti lì che tua moglie o tuo marito si converta, o magari si convertirà mai, però mentre aspetti che lei si converta ti microchippano i bambini. Quindi il mio suggerimento è tagliare la corda. Se tua moglie o tuo marito non vuole convertirsi adesso, che ne sai che si converte domani? Come quelli che si fidanza con un uomo o una donna che non crede, però dopo che mi sposa si convertirà, che ne sai?
Sì, sì, sì.
Che ne sai? Uh-huh. Magari diventa posseduto del tutto, speriamo di no.
Sì.
Quindi se tua moglie e tuo marito in questo momento non vogliono capire dove la parola guida, tu devi andare avanti per il Signore, quindi esci dalla tua Sodoma, vai nella nazione dove Dio ti ha guidato, trovati un lavoro e poi dici, fischia e dici, venire qui, c'è lavoro, c'è casa, c'è tutto.
Sì, sì,
e
sì.
Poi se ancora il coniuge non vuol venire, allora il coniuge c'è qualcosa che non va. Scusa, perché proprio allora, perché gente diventa anche posseduta dopo un po'.
E con i bambini cosa
infatti, fai? Infatti leggi la scrittura, secondo Tessalonicesi 2:9. I bambini riceveranno microchip se non li spostiamo. Fra poco parlano di mettere la leva obbligatoria. E sono andato a visitare il consolato, ho parlato con il consolato e ho detto questa è la storia della leva. Dici sì, sembra che voglio mettere la leva. Quindi traslocate e stabilite la residenza altrove, perché quando tu mandi i tuoi figli alla leva, lì li microchipano, sennò devo stare in prigione, eccetera. Cosa dice?
Secondo Tessalonicesi 2:9?
Sì.
La venuta di quel empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi.
Vai avanti.
10. Con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscano, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
Capisci? Le persone continuano a resistere alla verità del Vangelo, anche se viene dato dal marito o dalla moglie, prima o poi il Signore gli manda efficacia d'errore che credono una menzogna, che siano giudicati, siano condannati, cioè in altre parole riceveranno il microchip, riceveranno il marchio della bestia. E dopo ti troverai in una situazione mille volte peggio, capisci, con un marito e una moglie che ti tradirà all'anticristo, e dirà mio coniuge non vuole il microchip, sarà proibito non prendere il microchip. Non puoi farcelo con una moglie o un marito che ha una palla al piede che ti va a denunciare alle autorità. Sotto Hitler, chi non era nazista veniva denunciato dalla moglie, il marito o dai figli. Sotto Stalin era lo stesso. I delatori si chiamavano. Figli che avevano denunciato i padri. Quindi, se adesso non riesci a convincere un coniuge, che adesso è facile, come pensi di convincere dopo che hanno ricevuto il microchip? Adesso è il momento ideale, che la situazione è facile, andare a una nazione dove è facile trovare un lavoro, una casa, e dire, ehi, qui, sono tuo marito, sono tua moglie, sono qua, vieni. È meglio dire, in Italia è un caos. E non vedi che adesso c'era Mattarella, c'è un articolo qui di Mattarella, presidente italiano Mattarella, che dice smettere di criticare gli islamici perché il futuro italiano si chiama comprende l'Islam. Cioè questi indemoniati stanno dando l'Italia e l'Occidente agli islamici perché? il nuovo ordine mondiale, c'è un piano di distruggere il cristianesimo. Come lo faranno? È facilissimo, fate entrare gli islamici. Siccome hanno perso la ragione, questi politici hanno perso il senno, la lume della ragione, non capiscono più niente, sono ormai le pedine del diavolo. Questi politici sono diventati le dita del diavolo, le mani del diavolo, non sanno, non capiscono più niente. Sono uguali a quei cervelloni, dottori, filosofi, insegnanti, e diplomati nazisti in Germania che sostenevano Hitler, non capivano niente. Hitler li ipnotizzava dalla televisione e loro dicevano ah, è Hitler, va bene? In Italia la maggioranza sono ipnotizzate dalla televisione, dai Mattarella, dai Matteo Renzi, dai politici che non capiscono niente di Bibbia, capisci? Quindi io dico, se avete familiari che vi resistono adesso, io vi dico, cercate di smuovervi subito, perché quando arriva il microchip sarà illegale, sarà mille volte più difficile, vi ricatteranno molti più, e mentre voi litigate con la moglie o il marito, microchipano i bambini.
Sì.
Sarà illegale, proibito non mettere il microchip, proibito, esattamente come gli animali, ai cani, sarà proibito. Quindi io vi avverto e continuo a avvertirvi. Non venite a lamentarvi che Dio vi ha abbandonato, che Dio non vi ha aiutato, dove è Dio, come diceva la profezia di ieri. La profezia diceva, giunge il momento, dice il Signore, che mi malediranno e mi accuseranno che io non li aiuto. Dov'è il Dio che doveva rapirci? Dov'è il Dio che doveva proteggerci? La protezione è qui. Protezione è Matteo 10:23. Cosa dice? Quando vi perseguitano?
In una città, fuggite in un'altra.
Questa è la protezione, fuggire, scappare. Gesù viene come un ladro, e come ladri nel mondo del diavolo dobbiamo comportarci di conseguenza. Fate conto che siamo in una Germania nazista e dovete tagliare la corda. Adesso, prima che Hitler sorge, è facile uscire dalla Germania. Prima che sorge l'anticristo, è facile uscire dall'Europa. Non lo volete fare, saranno affari vostri. Io vi avverto, vi ho dato anche l'esempio, io mi sono spostato, sono venuto qui, sto aprendo la strada, sto spaccando il ghiaccio, ho controllato tutte le zone qui che sono così, quindi fratelli che vorrestero venire nella zona dove sono io, qui la zona l'ho già controllata, il sole è bello, la temperatura è bella, le pecore sono belle, tutto il diavolo anticristo è molto molto meno organizzato, qui si sopravvive.
Amen.
Già adesso.
Sì.
Quindi non volete ascoltare, volete stare lì fino a quando io ho il microchip, aspettate. Però io vi ho avvertito. Ok, vendetevi i calzini, le scarpe da tennis, comprate il biglietto e partite nella zona che Dio vi mostra.
Allora,
i familiari non vogliono seguire e dice io vado in vacanza, vado a passare un mese o due, vedere com'è la situazione, cosa c'è di male. D'accordo?
Sì,
e
sì,
poi
sì.
Dici, ehi, ho scoperto che è tutto a posto qui.
Sì,
io
sì.
Vengo, ti raccolgo, torniamo, non vuoi venire? Allora a questo punto devi pregare.
Mm-hmm. Credo che è chiaro. Allora il messaggio è di fare la volontà di Dio, chiedere al Signore dove è il mio posto per il tempo della fine, e fare la volontà di Dio, ubbidire il Signore, sperando e provando di portare la famiglia indietro.
Amen, amen, amen. Come tutti i discepoli, lasciamo la barca, le reti, i parenti, i familiari, tutti seguirono Gesù.
Amen.
Però Gesù non ci chiede neanche quello. Andate a preparare un posto e li invitate. Più di quello cosa devo fare?
Sì.
Lot invitava la moglie, ma se questa al suo cuore è rimasta a Sodoma, cosa devi farci? Mica colpa di Lot. Andiamo.
Ok, allora prima di andare alle notizie, ascoltiamo Adriano Celentano, Svalutation.
Sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation.
Io amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Svalutation.
l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Sulle nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination. Che ce la farà, e il sistema c'è, quando pensi a te, pensa.